Roberto Corent l'ho già annunciato, annunciamo anche e accogliamo con grande piacere Luca Segalla. Benvenuto Luca, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, Luca Segalla è un frequentatore non propriamente assiduo, anche perché c'è una distanza maggiore che intercorre tra casa tua e Lucerna. Comunque, sei uno di quelli che frequenta e volentieri il Festival di Lucerna, di cui poi puntualmente riferisci sulla rivista Musica. Mi piacerebbe iniziare dicendo due parole in prima persona di questa edizione del festival, ossia un'edizione che ha proposto dei momenti altissimi. Il più elevato, secondo me, è stato il recital giovedì di Arkady Volodos. Ci sono poi stati anche, non dimentichiamolo, Víkingur Ólafsson, che è una scoperta per me dal vivo, non l'avevo mai sentito, a parte i dischi bachiani e quello di Philip Glass. Non conoscevo altro con lui e poi c'è stato Igor Levit che mi ha a metà entusiasmato, la sua appassionata è stata una delle cose indimenticabili del Lucerne Festival e da una parte invece deluso perché quasi tutte le sonate dell'Opera 2 e dell'Opera 10 erano prese troppo velocemente nei tempi ve rapidi e troppo lentamente. Il troppo poi è una cosa personale, comunque quando uno riesce a farla stare in 4 minuti in meno rispetto alla media dei pianisti c'è qualcosa da un interrogativo che varrebbe la pena di considerare. Ecco, poi c'è stato, dicevamo, Mitsuko Uchida, c'è stato un bellissimo recital di Evgeny Kisin che non fosse per la patetica non perfettamente in forma, per il resto è stato un recital anche questo indimenticabile, la variazione eroica, la Sturmsonate e la Waldstein per finire. E che dire? È l'ultima edizione del Lucerne Festival che io seguo dal 1999 e finisce per essere l'ultima edizione di un festival pianistico che, esaurendosi, estinguendosi, spegne le luci sul pianoforte in Svizzera, perché si era già estinto il glorioso festival curato da Dario Müller, prima a Castelgrande, a Bellinzona e poi al Teatro Sociale. Ecco, vorrei chiedere innanzitutto a Luca Segalla come stanno le cose in Italia, cioè esiste ancora qualcosa che si può chiamare un festival pianistico?
A livello di quello di Lucerna proprio no, nel senso sì, ci sono dei festival pianistici, penso alla Miata Piano Festival, però è tutta un'altra cosa, la Miata Piano Festival è una sorta di laboratorio dove si fa anche molta musica da camera, non c'è la sfilata di grandissime star che Lucerna si poteva permettere, si è potuta permettere fino a pochi giorni fa, insomma. Quindi è un'altra cosa, come Lucerna direi di no. Certo, c'è il festival di Brescia e Bergamo, ma Arturo Benedetti Michelangeli, però ripeto, non siamo a questi livelli, soprattutto questi stellari di interpreti, perché hai citato tutta una serie di interpreti che sono fra i più grandi oggi sulla scena internazionale.
Ecco, di questi che ho menzionato, qual è quello che ti ha incuriosito, insomma, recentemente di più?
Allora, per tanti, tutti per motivi diversi. Mitsuko Uchida, quando suona Mozart, fa Mozart che è incredibile, perché lei è una perfezionista assoluta. Io mi ricordo una volta mi avevano raccontato per un recital qui a Varese, io vivo in provincia di Varese, in Italia, a Varese una ventina d'anni fa, avevo lavorato ore e ore insieme all'accordatore perché voleva l'intonazione perfetta del pianoforte. Non si è accontentata di dire me lo metta a posto, è stata lì e voleva che gli mettesse a posto le singole note, alla fine gliela fatte mettere a posto quasi tutte. Su 88 note gliela fatte mettere a posto, una settantina, un'ottantina. E quindi dopo, con questa precisione però ovviamente è la base su cui lei costruisce le interpretazioni.
È un orecchio sopraffino, così come c'è cioè quello di Zimmermann, come era quello di Arturo Benedetti Michelangeli, che è gente che se non sa mettere direttamente le mani sul pianoforte, come sa fare Zimmermann, e sapeva fare Michelangeli, hanno talmente tanto preciso in mente le possibilità che si possono ottenere dallo strumento che pretendono che l'accordatore o costruttore realizzi.
Certo, anche perché poi non è solo un fatto di orecchio, è un fatto anche di sensibilità digitale. E Michelangelo era un pianista che una volta provando una Steinway nuova di zecca disse che non funzionava, c'era qualcosa che non andava e siccome era Michelangelo lo smontarono e sotto era rimasto un leggero residuo di legno, proprio una cosa minima della levigatura del legno sotto uno dei tasti. E Michelangelo si accorgeva che la corsa di quel tasto non era come quella degli altri,
La versione
ecco.
pianistica della principessa sul pisello, questa.
È una cosa pazzesca, però poi trova fuori dei suoni unici,
Sì.
ovviamente, a quel punto.
Allora, che impressione ti fa che uno dei festival più importanti al mondo, il Lucerne Festival, che aveva due appendici che forse non erano così importanti come il festival estivo, come il festival di Pasqua, che comunque esisteva già da 30 anni, e quello di pianoforte, che è stato iniziato nel 1998, improvvisamente queste due luci si spengano. Che impressione ti fa, Luca?
È un paradosso. È un paradosso perché se noi andiamo a vedere i dati di affluenza del pubblico, ma i dati dicono che dovrebbero continuare in eterno, perché appunto questa edizione, l'ultima edizione del Festival Pianistico a Lucerna, hanno venduto l'89% dei biglietti in vendita, quindi praticamente vicino al 100%, e che sono le cifre poi dei biglietti per quanto riguarda i festival estivo. Il festival estivo sono intorno a 91, questi sono proprio i dati ufficiali del festival, quindi il pubblico c'è, gli interpreti ci sono. Probabilmente è un problema legato a un modello gestionale a questo punto, cioè, nel senso che ovviamente quel pubblico non basta a coprire i costi dei cachet, che sono stellari come sono stellari gli interpreti ovviamente. Immagino che il problema sia questo. Certo non è un problema di pubblico, perché i dati dicono tutto il contrario.
Infatti più 1200 rispetto allo scorso anno i visitatori.
Oltretutto c'è addirittura in crescita, più 1200, è vero.
In effetti viene da chiederci come mai, ma secondo me, ne sapremo di più probabilmente all'inizio del prossimo anno, non è semplicemente una questione economica. È vero che alcuni sponsor negli anni scorsi hanno dichiarato di preferire sponsorizzare, seguire, finanziare delle manifestazioni che hanno corso sull'intero arco dell'anno piuttosto che dei festival temporanei, e quindi dare soldi, che ne so, a un'orchestra sinfonica stabile e non al piccolo festival o anche al grande festival che dura un mese, perché il loro logo figura su qualcosa che si protrae su tutto l'arco dell'anno e non soltanto. Però non mi sembra una spiegazione, una giustificazione. Secondo me, così ho subodorato, così ho percepito nell'aria in quest'ultima edizione, ci sono delle tensioni, sta tutto a vedere tra chi e chi, ma a questo punto farei una breve virgola.
Hier kommt etwas hinzu in die Musik, was glaube ich essentiell ist bei Beethoven, nämlich einfach der Humor und der Schalk und das Spiel mit Zeit und das Spiel mit Raum. Das sind einfach Stücke, die das, glaube ich, sehr, sehr, sehr vergegenwärtigen. Nicht wahr, dass Beethoven wirklich jemand war, der nicht nur Lust am Humor hatte, sondern auch Lust daran hatte, sich lustig zu machen? Ja, das kommt hier in dieses Programm. Es ist einfach ein Programm mit sehr, sehr viel Luft und sehr, sehr viel Sauerstoff und sehr, sehr viel Leben und Esprit und eins, auf das ich mich sehr freue.
Thank you.
quarto tempo finale, il presto, da questa sonata in fa maggiore che è rappresentata proprio per prima da Igor Levit, se non sbaglio. Roberto, dicelo tu che eri presente a Lucerna proprio ieri, domenica scorsa.
Esatto, sì, era la sonata che apriva la seconda parte del suo concerto, si concluse poi con la sonata in mi bemolle maggiore, l'opera 31 numero 3, e questa sonata, cioè rispetto al disco, la sonata ancora più veloce.
Velocissima, rapidissima.
Beh, sì, a un certo punto sembravano dei cluster i trilli, così come in un'altra sonata che aveva fatto sembrava che le scale diventassero dei glissandi, un po' come Rudolf Serkin che suonava dal vivo il quarto impromptu di Schubert del secondo quaderno. Tutte le scale erano dei glissandi, insomma. Luca Segalla, vorrei sapere da te due cose, cioè se sei stato, hai avuto occasione di seguire quali concerti nel periodo estivo e se c'è qualcosa che ti è rimasto particolarmente impresso dell'ultima edizione del Lucerne Festival.
Io ormai sono da anni che frequento il festival estivo e devo dire che mi rimane impresso tutto, nel senso che c'è una tale abbondanza di musica che ad un certo punto io dimentico di essere un critico e mi godo la musica, come un bambino in un negozio di giocattoli e di caramelle. Io fra l'altro ho un ricordo del Lucerne Festival molto emozionante, perché il mio primo concerto al Lucerne Festival è venuto a coincidere con l'ultimo concerto di Abbado. E sono quei casi della vita che sono quelle coincidenze che ti lasciano il segno. Ovviamente che era l'ultimo concerto di Abbado l'ho scoperto molto tempo dopo, in quel momento non lo sapevamo, no? Questo era il 2013. E per cui io ho avuto quell'imprinting con lo Lucerne Festival e poi ho continuato. È chiaro, Abbado è insostituibile. È chiaro che è insostituibile. Però sì. L'orchestra di Lucerna c'è ancora, è ancora più o meno quel livello, è quel suono in qualche modo.
E l'hai sentito il concerto di Shai di quest'anno? Rachmaninoff?
Rachmaninoff con Denis Mazzugliev, che non è uno dei miei pianisti preferiti, però bisogna ammettere che quando fa quel concerto lo fa divinamente, perché lui ha un virtuosismo assoluto, un controllo assoluto, e poi devo dire non è come Igor Levit che va per forza a cercare le velocità estreme, comunque ha un certo senso della forma. E comunque il Rachmaninoff fa impressione, Mazzugliev, fa veramente impressione, fa delle cose pazzesche.
Ecco, hai avuto modo anche di seguire la fine dell'ultima edizione del festival?
No, ho seguito solo la prima parte, quindi sono arrivato poi ad ascoltare quel curiosissimo concerto da cameristico con Leonidas Kavakos al violino e Giulia Vang al pianoforte, che sembrerebbero il diavolo e l'acqua santa, due personaggi assolutamente inconciliabili che invece hanno fatto un bel concerto, insomma, hanno dialogato molto bene, hanno fatto Mozart, hanno fatto la prima sonata di Prokofiev, hanno fatto la sonata giovanile di Richard Strauss, che è un pezzo giovanile che a me è sempre piaciuto molto, devo confessare.
E poi terminando appunto con un bis dalla terza sonata di Brahms, che hanno registrato insieme, hanno fatto un bellissimo disco dedicato alle tre sonate per violino di Brahms.
Sì, 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 è vero. È curioso perché sulla carta non dovrebbe funzionare questo,
è vero.
Invece funziona.
Ma si sono trovati a Verbier, lui stesso che lo racconta, si sono trovati a Verbier e si sono piaciuti perché nessuno dei due aveva un'aspettativa nei confronti dell'altro, poi si sono sorpresi a trovarsi così congeniali. Theodor, allora, il prossimo festival scomparso di Pasqua sarà sostituito da, lo chiamano un weekend allungato, non so come quegli aperitivi rinforzati, non mi piacciono proprio per niente queste definizioni, ma vedremo. Comunque il primo protagonista di questa nuova versione del Festival di Lucerna, in un'estensione che andrà dal 1 al 4 aprile prossimo, sarà dedicato a Theodor Currensis, che è diventato un personaggio di casa a Lucerna. Tu hai avuto modo di seguirlo?
In realtà Currensis non ho avuto modo di seguire la Lucerna, non mi sono mai incrociato con lui, e quindi insomma spero di incrociarmi in futuro a questo punto.
Ma hai sentito sue interpretazioni?
Sì, sì, interessante perché non c'è nulla di scontato, e questo è interessante.
Ed è quello che probabilmente è rimasto impresso anche a Michael Hefliger, che è l'intendante, il direttore artistico del Festival di Lucerna, che ha voluto lo scorso anno Currensis come Artist in Residence, Artista Étoile del Festival, e quest'anno invece è stato il Deus Ex Machina dell'ultima settimana, in pratica, perché ha eseguito, ha diretto le tre opere Mozart da Ponte e una serata con Cecilia Bartoli. Un successo strepitoso, e credo che proprio da lì derivi la presenza di Theodor Currenzis con il suo ensemble Musica Eterna al prossimo festival dal 1 al 4 aprile. Andiamo con un altro estratto.
Bach has become a great interest of mine in the last 10 years. I regret that I didn't take Bach more seriously when I was young. Of course, I learnt music by Bach when I was a student, but I never, when I started my career, I never played Bach in public. I never worked with Bach. But I used to play Bach for fun in the summer holidays, as a sort of way of keeping going. I play it for fun. And I have to thank my children, because they used to say, "Oh, Dad, you know, what was that piece you were playing this morning? We liked that, you know." So I gradually started to include a little Bach in my concert programs. And I noticed that when people came to see me after the concert, they would say, "Oh, yes, we liked the Messiaen," but they would always say, the piece we really liked was the Bach you played at the beginning, you know. So I became more serious, and then it was very, very fortunate I was allowed to, or indeed invited to record the second book of the Well-Tempered Clavier.
Un piacere ascoltarlo, questo Bach di Peter Hill, che anche lui presente a Lucerna, al festival di cui stiamo parlando in questa edizione di Voi che sapete, presente lo scorso 18 novembre, ma anche giovedì 21, e conduttore di una masterclass che aveva proprio un focus proprio incentrato su Bach.
Non solo su Bach, dunque i quattro giorni di Masterclasses ha visto tra l'altro una abbondante partecipazione di ragazzi che si sono iscritti, tra l'altro nessuno svizzero, ma la maggior parte di questi ragazzi erano al Conservatorio di Lucerna, ma provenivano da Serbia, Croazia, Russia, Ucraina, uno dall'America Latina e un inglese, Peter Hill è il primo a registrare l'integrale dell'opera di Olivier Messiaen, seguito, guidato anzi, dallo stesso compositore. E era una realizzazione per l'etichetta Unicorn Canciana, che nel frattempo è stata riedita, non ricordo bene da quale, alla Regis forse, etichetta. E diceva in questo brevissimo frammento dall'intervista che ho realizzato con lui, proprio il 18 ho registrato anche un pezzo della sua masterclass, dove una bravissima pianista suonava l'opera 110 di Beethoven, diceva che il pubblico e anche i suoi figli, insomma, dopo aver suonato un pezzo di Messiaen al pubblico in concerto, dicevano sì, bello quel Messiaen, però la cosa che ci è piaciuta di più era quel Bach. E in effetti la sua etichetta gli ha proposto prima la registrazione del secondo volume del Clavicembalo ben temperato, poi le Goldberg, e poi ha registrato finalmente anche il primo volume del clavicembalo ben temperato. È comunque disponibile sempre il malloppo dell'opera omnia di Olivier Messiaen. Luca Segalla, c'è una scarsa frequenza di pubblico e di critica italiana, secondo me, a Lucerna, data la vicinanza che questo festival ha rispetto al confine con l'Italia, rispetto a quello che si trova, per esempio, a Salisburgo. Cioè ci sono più critici che scrivono sul festival di Salisburgo e c'è una spiegazione per questa discordanza, diciamo così.
Ma credo che sia un fatto di etichetta. Salisburgo è considerato insieme a Bayreuth forse il re dei festival e quindi c'è questa voglia di andare a Salisburgo, però francamente adesso non ha più molto senso, insomma, mai direi che un festival di Lucerna come tanti altri festival stanno benissimo alla pari con quello di Salisburgo, cioè non è più Salisburgo ai tempi di Herbert von Karajan, quindi è un altro Salisburgo ai tempi in cui c'era Bato, vediamola così, però è vero, in effetti Salisburgo attira di più anche il pubblico italiano, che può permetterselo, tendenzialmente va a Salisburgo e non a Lucerna. Comunque ci sono la critica magari meno, ma il pubblico italiano a Lucerna c'è, comunque si trova.
Sì, c'è un pubblico.
E non è un fatto di costi, perché credo che Salisburgo costi addirittura di più.
Ah sì, questo non lo
come
sapevo.
Come costi dei biglietti.
È più elitario, più chic, perché effettivamente una volta era regola che per esempio Abbado andasse prima, o anche Karajan andava a Lucerna con i Berliner Philharmoniker, facevano il concerto, che era una specie di prova generale, perché due giorni dopo erano a Salisburgo a rifare lo stesso programma.
Era il vero momento, no?
Esatto, e la stessa cosa faceva Maurizio Pollini. Ora è da anni, cioè da almeno dal 2003, da quando Abbado e Michael Häfliger hanno fondato la Lucerne Festival Orchestra, che la cosa era diventata un po' a rovescio, cioè prima andavano a Salisburgo e poi arrivavano a Lucerna. Quindi non mi spiego tanto.
Ma sono rimaste le abitudini, insomma, rimane per inerzia, mettiamolo così, no? Che a Salisburgo ha questa nomea, insomma, e quindi credo che sia questo anche, insomma. Il pubblico è molto abitudinario, il pubblico della musica classica in generale.
Sì, questo senza dubbio. Devo dire che mancheranno, oltre a questi grandissimi nomi che ho menzionato prima, da Mitsuko Uchida a Kissin, da Igor Levit a Volodos, mancheranno anche i debut, che era un momento estremamente importante, cioè la scoperta, la possibilità per dei giovani pianisti di proporsi in un palco che non era quello del KKL, perché suonavano alla Lukaskirche e erano i grandi artisti di domani. Nel 2012 alla Lukaskirche aveva suonato Daniil Trifonov. Ora, quest'anno sono state tre, come sempre, i pianisti, la vincitrice dell'edizione 2018 del concorso Geisa Anda, Claire Wangzi, Danai Dürken, che è una pianista tedesca, allieva dello stesso insegnante che ha avuto anche Igor Levit a Hannover, e anche Claire Wangzi ha studiato ad Hannover, però una con Arie Vardi, l'altra con Kämmerling, e poi Alexander Ullmann, che invece ha condiviso la scuola con Trifonov a Filadelfia. E poi ci sono altri elementi, per esempio uno degli ultimi weekend era stato dedicato al rapporto dei più piccoli, proprio dei bambini in età d'asilo, prescolare, con la musica, guidati da due pianisti jazz, tra cui Bernd Lotsky e Igor Levit, che si sono prestati a questa cosa. Qualche anno fa c'era stato addirittura un mega seminario durato due giorni in cui in questo ruolo c'era Leif Ove Andsnes. Qui scompare qualcosa di fondamentale, Luca, credo.
Sì, perché poi questo è quello che rende un festival davvero vivo. Ma poi per un giovane potersi esibire negli stessi giorni in cui si esibisce un grandissimo significa magari avere il critico musicale che va ad ascoltarlo, che sicuramente non avrebbe fatto il viaggio apposta per ascoltarlo, ma visto che è già lì lo ascolta, avere il pubblico, cioè sono occasioni importanti, altrimenti si fa un festival museo, cosa che va evitata, no? Chiamo i grandi, sì, ma io devo trovare anche i grandi o comunque, se non i grandi, gli interpreti interessanti del futuro, e queste sono occasioni di incontro, sono cose importanti.
Sì, per sbiancare un po' le teste dei presenti in sala al KKL, che non guasterebbe, perlomeno il parquet è praticamente tutto bianco. Allora, abbiamo sentito dei frammenti nel corso di questa conversazione con Luca Segalla di quelle che saranno le puntate dei prossimi mesi di Arabesque, cioè i personaggi che ho potuto ospitare e intervistare. Sono Claire Wangzi, sono Danai Durkin e Alexander Ullman, i pianisti del debut. Poi ho incontrato Igor Levit, ho incontrato Volodos, e sentiremo nelle prossime puntate. Chiudiamo proprio con alcune considerazioni di Arkady Volodos che ho sentito all'hotel. C'è un minimo di sottofondo hip hop, perché era impossibile trovare una sala in cui non ci fosse musica di sottofondo al Renaissance di Zurigo. E intanto ringrazio moltissimo Luca Segalla per essere stato nostro ospite.
Grazie, alla prossima.
Je pense que ce début des côtés transcription et disons répertoire qui est brillant, qui vraiment qui montre des qualités digitales, c'était aussi forcé par les agences que j'ai travaillé. C'est-à-dire que j'ai été un peu malheureux au début de ma carrière, parce que ma carrière a démarré pas du tout dans les moments, dans les façons que j'ai voulu moi-même. C'était un peu agressif et je me rappelle très bien que pendant les premières années, ils ont vraiment imposé. Si tu veux jouer là-bas, il faut que tu joues ça, les concerteurs russes, Tchaïkovski, c'était très dur. Et c'est duré jusqu'à l'année 2005. Et après, je suis arrêté à aller aux États-Unis pour toujours. J'ai arrêté de travailler avec des agences. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux.